ovviamente lo spagnolo per un italiano è una lingua più semplice rispetto ad altre, sono lingue cugine, però io dico sempre ai miei studenti spagnoli che questa somiglianza è un'arma a doppio taglio, perché da un lato è molto facile comprendere quello che ti dicono, e già questo è qualcosa, la comprensione. Ma parlarlo è un altro paio di maniche, è un altro discorso, perché proprio la somiglianza tra queste due lingue crea il rischio di mischiarle.
Ciao, benvenuto e benvenuta ad un nuovo episodio di Un Caffè Con, il podcast italiano del caffè, dove in ogni episodio prendo un caffè virtuale con un ospite speciale per parlare dell'Italia, della sua cultura e della sua lingua. Hai il tuo caffè pronto? Cominciamo! Oggi prendo un caffè con Lidia, di La Lidia Online.
Allora, ciao, ciao Lidia, come stai?
Ciao Juana, sto benissimo, grazie mille, molto, molto emozionata e onorata di questo invito.
Bene, no, niente, io oggi prendo un caffè con te di La Lidia Online.
Eccomi,
Ecco,
online.
bene. Bene Lidia, raccontami un po' di dove vivi e cosa fai, di cosa tratta il tuo progetto.
Allora, mi chiamo Lidia, sono italiana di Bergamo, una piccola città della Lombardia, quindi ci troviamo nel nord Italia. Bergamo è un capoluogo di provincia di circa 120.000 abitanti e si trova a nord-est di Milano. Milano la conoscono tutti, quindi devo un po' ubicare Bergamo. In questo momento mi occupo dell'insegnamento della lingua italiana e della diffusione della lingua e della cultura italiana tramite un canale che ho aperto su Instagram, La Lidia Online. Da 2 anni lavoro a questo progetto. Non avevo un obiettivo preciso quando ho cominciato, diciamo che l'obiettivo è andato formandosi piano piano, poco a poco, con l'aiuto e il consiglio di altri colleghi, ma soprattutto degli studenti che man mano ho trovato e conosciuto per strada, e quindi ho cercato di trovare nuovi modi per poter fare arrivare la lingua e la cultura italiana. Guarda, non sono un insegnante di italiano, nella formazione, nel senso che il mio percorso di studi è un po' diverso. So che anche tu vieni da un percorso di studi differente. Io ho studiato psicologia all'Università di Padova. In particolare, ho studiato psicologia sociale e del lavoro, quindi vengo da quell'ambito. Poi le strade del Signore sono infinite. Sono andata in Messico per inseguire una storia d'amore e là ho dovuto ricominciare da capo e ho cominciato ad insegnare italiano ai messicani. Mi sono trovata nel posto giusto, al momento giusto, e quindi ho cominciato ad imparare ad insegnare l'italiano.
Ok,
Perché?
diciamo che il fatto di traslocare, di muoverti, di spostarti di città, di lingua, è stata un'opportunità di insegnare la tua lingua. Ma hai
Assolutamente.
imparato a insegnarla.
Esatto, ho imparato ad insegnarla perché parlare una lingua come madrelingua non significa saper insegnare, come lo sportivo, comunque chi gioca a calcio non necessariamente è un bravo allenatore. Quindi è tutto un altro punto di vista. Studiare la grammatica, ovviamente, ho ricominciato da lì, dalle basi, e poi riuscire a trasmetterla questa grammatica, non solo la grammatica, le parole, le funzioni linguistiche, la cultura, i gesti, tutte queste
Tutto.
cose qua, non, cose che magari prima davo per scontato o erano sottovalutate dal mio punto di vista, poi hanno assunto un ruolo centrale. E più insegnavo, anzi più imparavo ad insegnare, più mi piaceva e più mi sono appassionata all'insegnamento della lingua italiana.
Ok,
E
e da
poi,
quanto tempo sei ritornata in Italia?
guarda, sono stata in Messico nel 2004, nel 2008 mi sono trasferita in Romania per questioni di lavoro legate al lavoro di mio marito. e dopo 5 anni in Romania siamo ritornati in Italia, siamo arrivati a Bergamo, siamo tornati a Bergamo e credimi è stata la parte più difficile del viaggio, tornare a casa. Perché
Sì, è difficile.
questa Bergamo di cui andremo a parlare tra poco ha sempre avuto ho sempre avuto un rapporto ambivalente con questa città, perché è sempre stata la città dove amavo tornare, ma non dove amo, anzi, amavo vivere.
Vivere.
Quindi Padova, Bergamo, Messico, Romania, Bergamo. Non è stato facile tornare in una città che ha, diciamo, un po' chiusa culturalmente come carattere. I bergamaschi siamo del nord, siamo tra le montagne, siamo un po' chiusi. Non è stato facile per me ritornare, soprattutto dopo tanti anni fuori all'estero, in contatto soprattutto con culture aperte, al contrario come quella messicana. È stato un po' uno shock.
Quando
Poi
sei
però.
andata, scusami,
No, dimmi, dimmi.
quando sei andata in Messico già parlavi lo spagnolo?
Assolutamente no, assolutamente no. Avevo cominciato a studiarlo, avevo preso un libro di grammatica, ovviamente avevo cominciato a vedere alcune regole, ma l'ho imparato sul posto. Ovviamente lo spagnolo per un italiano è una lingua più semplice rispetto ad altre, sono lingue cugine, però io dico sempre ai miei studenti spagnoli che questa somiglianza è un'arma a doppio taglio, perché da un lato è molto facile comprendere quello che ti dicono, e già questo è qualcosa, la comprensione, ma parlarlo è un altro paio di maniche, è un altro discorso, perché proprio la somiglianza tra queste due lingue crea il rischio di mischiarle, come dicevamo prima, e di parlare il famoso itagnolo, quindi prendere in prestito un po' di parole o regole grammaticali da una lingua o dall'altra. Alla fine la comunicazione è comunque efficace. È corretto? No, non è corretto, però ci capiamo.
Mi hai fatto ricordare quando vivevo a Barcellona che stavo facendo un master e una delle professoresse era italiana e faceva la lezione in italiano. Me lo ricordo e tutti capivamo cosa succedeva, ma era italiano.
Ma forse lei parlava catalano, perché il catalano è un misto tra francese,
Sì, tutto.
bergamasco e una
È una
battuta.
mescola portoghese, francese, tutto.
Sì, esatto, è veramente un gran miscuglio, però va bene, questa era una battuta.
Bene,
E niente, eccoci qui.
allora le tue lezioni, immagino che oggi tutto è online o sempre è stato online, da prima dal
No, non è
Covid?
stato sempre online, a dire la verità, all'inizio ho cominciato proprio dal basso, dalla base, ho fatto la gavetta come spero tutti o come credo tutti, quindi ho cominciato dando ripetizioni di spagnolo ai ragazzini delle scuole medie. Ho cominciato da lì, piano piano ho preso fiducia, pratica, ho cominciato ad allargare il mio giro. Questo ovviamente dopo l'esperienza messicana, perché in Messico ho lavorato in una scuola, in una università e in una società Dante Alighieri. Poi quando sono ritornata qua in Italia a insegnare italiano agli italiani non aveva
No.
tanto seguito. Quindi ho cominciato con un'altra lingua, con lo spagnolo, ma diciamo che questo tipo di lavoro non si conciliava con la mia vita privata, perché dare lezioni ai ragazzi non mi permetteva a mia volta di seguire i miei ragazzi. E quindi il mio obiettivo era quello di ritagliarmi uno spazio al mattino, quando le mamme sono a casa e i bambini vanno a
Bambini a scuola.
scuola. Esattamente. Quindi pian piano ho cercato la soluzione, ho trovato il modo per riuscire a raggiungere una nicchia di studenti, per riuscire a lavorare soprattutto al mattino, per avere poi il pomeriggio un po' più libero. Con il tempo, con la pazienza, con la costanza, con la dedizione, con i mesi, anche con gli anni, finalmente ho raggiunto questo obiettivo. Quindi ho la mia nicchia di studenti. Non accetto più studenti nuovi da un po' di tempo perché lavoro bene con loro e riesco a mantenere un mio orario costante e a mantenere anche il tempo libero. Quindi ho
Bene,
raggiunto un
bene.
ottimo equilibrio per ora.
Bellissimo. Questo è l'importante, che quello che facciamo ci piaccia moltissimo.
Esatto, e ci appassiona.
Lavorare o fare qualcosa ogni giorno di cui non siamo molto contenti o non ci piace molto, no. Non ci
No, ma
piace molto.
infatti a volte mi dico, ma davvero stai lavorando, Lidia? Perché è così bello quando arriva l'ora della chiacchierata con i miei studenti, che dopo tanto tempo i miei studenti diventano quasi amici, perché alcuni studenti, guarda, i più recenti sono con me da 6 mesi e ci sono studenti che sono con me da 3 anni online e quindi questo diventa un incontro, quasi una festa tutte le volte che ci si vede
Sì, non è
perché...
non sembra un lavoro, è vero.
Esatto. Però è
Beh,
proprio bello.
prima, allora ci hai detto questo del ritorno a Bergamo e questo sentimento che avevi, diciamo, del ritorno e dello spostamento in diverse città, tra diverse città. Com'è questa città? Il genere, che cosa ti piacciono e che cosa non ti piacciono?
Guarda, della mia città mi piace soprattutto il centro storico che è molto particolare e ogni volta che ci vado mi sento turista. Mi sento turista e ogni volta ho voglia di fare fotografie perché ogni volta vedo dei dettagli che non avevo visto prima, quindi scopro cose nuove. Mi fa impazzire questa cosa. Bergamo è molto particolare perché è costruita su sette colli, come Roma. Nel nostro piccolo anche noi possiamo vantare questa cosa. E la parte bassa, Bergamo Bassa, è una normale città, quindi con i centri commerciali, le vie commerciali, le vie degli uffici, anche lì c'è una zona pedonale, ma il cuore di Bergamo si trova proprio su un colle. L'origine della città è un'origine medievale, quindi all'interno la città è composta da un dedalo di viuzze, cioè una via principale, e poi è come un piccolo, ci sono tante viuzze, un piccolo labirinto dove è bello perdersi, è veramente bello perdersi e scoprire scorci nuovi, delle vedute differenti, questo è molto bello. Ci sono tanti negozietti di alimentari, prodotti tipici. E ci sono i negozi che anche 50 anni fa erano presenti. Ad esempio, il fruttivendolo è lì come era 50 anni fa. E questa cosa mi piace moltissimo perché ha un odore molto diverso dai negozi nuovi. Si respira proprio la vecchia aria, l'aria antica. Un'altra particolarità di Bergamo è che nel 1500 Bergamo è entrata a far parte del regno anzi del regno, scusa, della Repubblica Veneziana della Serenissima. Era l'ultima provincia ad ovest, Venezia, quindi Bergamo nel 1500 è diventata veneziana e quel periodo storico coincide un po' anche con la scoperta dell'America, 1492. E la scoperta dell'America ha portato le navigazioni verso ovest. Ricordo che Venezia era una repubblica marinara. Quindi, quando è stata scoperta l'America, è stato un po' decentrata il potere e l'importanza di Venezia. E quindi ha cercato di fortificare le proprie province che si trovavano a terra o sul mare, in modo comunque da tenerle come un punto fermo, perché sennò Venezia rischiava di collassare. È per questo che ha costruito le famose mura veneziane di cui tu parlavi in un post, che effettivamente vengono chiamate con un altro nome perché si chiamano opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo, di cui fanno parte le mura di Bergamo, ma anche altre città come Peschiera del Garda in Veneto, Palmanova in Friuli, ma anche nell'attuale Croazia troviamo Zara, Sebenico e in Montenegro. Kotor o Kattaro, come lo chiamano.
Sì, diciamo, questo è un sito
Quindi
UNESCO che si trova in diverse regioni dell'Italia.
Esatto. Diciamo che nel 1500 Venezia ha deciso di fortificare la città di Bergamo con queste mura che qui a Bergamo hanno la caratteristica di circondare per intero la città, quindi sono completamente percorribili, come poche altre città in Italia, come Lucca, ad esempio, mi viene in mente. e quindi sono 5 chilometri di mura. È molto bello passeggiare su queste mura, vedere il panorama. Si vede Milano nelle giornate più limpide, si può correre, si può giocare a calcio, si possono fare un sacco di cose su queste mura. E poi all'interno il borgo medievale.
Ok, che bello. No, 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 non conosco. Sono arrivata a Milano e a Como e basta.
Ma guarda, fanno tutti più o meno così, viene sottovalutato un po' Bergamo, anche se da qualche anno abbiamo la vicinanza dell'aeroporto di Orio al Serio, oggi si chiama Il Caravaggio, dedicata al pittore, e questo è il terzo aeroporto per traffico di aereo in Italia, quindi abbiamo ovviamente Roma, Linate e poi arriva Bergamo, perché su questo aeroporto convergono linee aeree low cost come Ryanair, che qua in Europa è sicuramente la più famosa. E quindi
Che
adesso io
interessante.
invito a venire.
Che interessante. Sempre che parlo, diciamo, con qualche persona che mi parla di una città in cui non ho avuto la fortuna di andarci, no, mi piace molto. E aggiungo Bergamo al mio elenco di posti
Per favore,
da
per
visitare.
favore,
Bene, che
per
cosa non ti piace?
favore. Questo lo stavo dicendo prima, questo carattere ambivalente. Allora, anche lì, il bergamasco ha un carattere molto chiuso, molto diffidente, ma quando decide di darti fiducia e ti apre la porta di casa, è per sempre. A differenza di molte altre culture, io posso portare l'esempio della cultura messicana che ho conosciuto abbastanza bene, anche perché ho famiglia in Messico e loro sono splendidi, la porta è aperta dal primo
Sempre.
giorno, assolutamente, ok? No, il bergamasco non ce la fa, non ce la fa, ma quando decide di aprirti la porta, stai sereno che sei proprio di casa, sei proprio il benvoluto. Quindi un po' diffidente, un po' così, un po' duro.
Già, ti
Però,
capisco.
sai, questa è stata un po' anche la parte, scusami,
No,
sento
no,
che vai.
tranquilla, tranquilla, avanti.
È stato un po' anche allo stesso tempo quello che non mi piace, è stato un po' anche quello che ha aiutato i bergamaschi a rialzarsi in piedi dopo quello che è successo l'anno scorso, quando il Covid ci è piombato addosso come una bomba e noi non sapevamo veramente che cosa fare, se tenere addirittura le finestre aperte o chiuse, non sapevamo, è stata veramente una bomba. E in quel momento diciamo che forse questo carattere duro del bergamasco che è diffidente, che lavora e lavora e pensa a lavorare, alla fine forse ha aiutato con dignità e umiltà a rialzarsi. E
Bene,
adesso dai che ce la facciamo.
io penso che stiamo per finire questo incubo terribile.
Auguro.
Ora parlami un po' del cibo. Il cibo italiano, sempre importante. Che piatto tipico di questa zona, di questa, sì, della città più, se
Certo,
puoi dirmi.
perché la...
No,
non ho capito.
qual è quello che, per esempio, se il prossimo mio viaggio sarà a Bergamo, che cosa non deve mancare? O
Allora,
devo
sono due
assaggiare?
Piatti che devi assolutamente provare. Il primo sono i casoncelli alla bergamasca, che sono dei ravioli, i classici ravioli fatti con una pasta e un ripieno particolare. Ci sono i casoncelli ripieni di carne e poi ci sono gli scarpinoci che sono ripieni di formaggio. Poi questi ravioli, questi casoncelli o scarpinoci, vengono conditi con burro, salvia e pancetta, un condimento molto semplice, molto classico, ma dal sapore esplosivo. E ovviamente formaggio grana sopra. Il
Ok, benissimo.
secondo piatto è la polenta taragna. Scusami, guarda, perché ci stiamo un po' interrompendo, scusami.
No, 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 è che sto dicendo che suona buonissimo quello che stai dicendo. E anche se qua è di mattina, mi è venuta già la fame. No, bene, avanti, continua. Qual è il secondo piatto?
La polenta taragna invece è una polenta, la polenta è un piatto tipico del nord Italia, anche nel centro viene utilizzato perché in Toscana lo usano come primo piatto, io almeno l'ho assaggiata in Toscana condita con del ragù In Italia, scusami, al nord è fondamentalmente un accompagnamento, ma la polenta e taragna è particolare perché è preparata con grano saraceno, è un grano di una zona particolare con cui si fanno anche i pizzoccheri della Valtellina, che è sempre a nord, sempre a nord, e viene condita con tantissimo burro e tantissimo formaggio. Quindi quando si mangia questa polenta e taragna è filante, 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 molto buona e molto grassa, chiaro non è dietetica, ma la polenta nasce come un piatto povero contadino che serviva per saziare i lavoratori.
Io qua in Colombia non mangiamo la polenta, non si conosce. Io l'ho conosciuta in Argentina, che si mangia, e ho imparato che veniva dall'Italia, diciamo, questo prodotto, questa preparazione, e che era un piatto per i poveri, diciamo, all'inizio, ma poi già lo mangiano. E lo mangiavo, non molto spesso in Argentina, ma lo mangiavo.
Eh sì, esatto, gli argentini sono gli altri nostri cugini, ovviamente, partiti. Credo che ogni famiglia italiana abbia un parente argentino, come
È
ovviamente
vero.
quasi ogni argentino ha un parente
Ha un parente
italiano.
in italiano, sì, è vero.
Quindi sì, siamo molto, molto simili. Ma infatti l'Argentina, mi sembra il paese in America Latina più europeo che ci sia, soprattutto Buenos Aires, la capitale, che ha
Sì, sono d'accordo.
sempre stato
Quando
degli
io sono
aspetti.
arrivata a Buenos Aires, la prima cosa che mi è venuta in mente era il tempo che ero passata in Europa. È la prima cosa, è stato come un dove sono? No, Buenos Aires.
Déjà vu, quasi quasi,
Sì, sì,
sì,
sì.
concordo con te. Camminare per Buenos Aires anche a me ha dato quella sensazione, davvero, sì, una
Infatti, tanti anni dopo, quando sono andata a Roma, ho avuto già da Colombia. Ho avuto anche questo déjà vu di Buenos Aires. È stato
Sì,
questa,
so
c'è
che
questo
dire,
collegamento.
è una cosa reciproca,
Bene,
impressionante.
Lidia, mi è venuta molta fame e molta voglia di andare a visitare e conoscere Bergamo. Con quello che mi hai raccontato, questa parte, questo centro storico e questo un po' di storia di cui ci hai raccontato. Che a me piace particolare molto. Sto finendo l'università, la laurea, ma quando studiavo la parte di storia, questo sempre mi piaceva molto conoscere questo e un po' quello che tu hai raccontato. Non so che cosa vuoi dire a tutte le persone che ci ascoltano, che ci stanno guardando, sull'Italia, sull'italiano, sul tuo lavoro, qualche messaggio vuoi lasciare?
Bah, vorrei dire a tutti ovviamente di venire in Italia, conoscere l'Italia, non solo le grandissime città storiche, le città d'arte, come ovviamente meritano Roma, Firenze e Venezia, che sono uniche al mondo, assolutamente. Non tralasciate i piccoli borghi, perché dove la tradizione italiana si mantiene ancora viva, spesso con vecchi negozi, come ti dicevo prima, o con il dialetto. Perché ricordatevi che l'italiano neutro difficilmente lo troverete in Italia. In ogni regione, in ogni provincia si parla un italiano un po' diverso. A volte cambiano anche le regole grammaticali. Le famose preposizioni sono diverse da provincia a provincia, molto spesso, quindi è ancora più complicato. Ma ecco, dove si vede, dove troverete l'Italia vera, non quella dei film americani, è nei piccoli borghi. Quindi trovate il coraggio di spostarvi, andare a conoscere centri più piccoli dove il turismo non è ancora arrivato, il turismo di massa, perché è lì che gusterete la vera Italia.
Bene, bene, Lidia. Io sicuramente ci andrò la prossima volta che andrò in Italia a trovarti a Bergamo.
Ti aspetto qua, Anna, con molto gusto. Tra l'altro qua giocano, noi abbiamo una squadra di calcio molto forte, si chiama Atalanta, come la semidea che correva velocissima, E le due punte di queste ultime stagioni sono due colombiani a cui vogliamo molto molto bene, quindi speriamo che restino con noi a lungo e che ci facciano vincere tanti altri trofei.
Benissimo,
Va bene.
Lidia, grazie mille e niente, ci troviamo sicuramente in altri canali, in
Perfetto.
altri momenti.
Sì, ti inviterò anch'io a partecipare al mio canale, spero molto presto. Grazie mille, Juana.
Bene, ciao.
Spero che ti sia piaciuto l'episodio. Ricordati che puoi trovare informazioni e materiali per potenziare il tuo apprendimento dell'italiano nel mio sito e sui social network. Ciao ciao!